Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
La parabola del Vangelo di oggi ci dà un'immagine molto bella di un Dio che vuole il bene di tutte le sue creature e non si stanca di chiamarle. Parliamo di noi, ognuno di noi è stato chiamato dal Signore a varie ore della giornata, chi all'inizio, chi alla fine, chi dopo un periodo di vita magari burrascosa, chi magari dopo aver attraversato situazioni di peccato, di errore, ma il Signore non guarda queste cose, guarda l'individualità di ciascuno di noi, perché Lui ci ama tutti ad uno e non fa preferenza di persone. E mi pare davvero che questa parabola dia un'immagine forte e anche esigente di questo amore che il Signore ha per ciascuno, che non si stancherà mai di chiamarci. Questo ci deve consolare enormemente. Poi c'è un secondo elemento che è dirompente, anche direi nella mentalità un po' sindacalista che abbiamo oggi, è quello di dare una paga uguale a tutti. Giusto o sbagliato? Noi abbiamo una logica invece di retribuzione. Lavoro un'ora, mi dai tanto, lavoro 2 ore, mi dai il doppio. E il Signore alla fine della giornata intanto fa un patto chiaro e gli dice: «Guarda, io ti do una ricompensa giusta. Hai accettato? Bene, lavora. Viene la sera e il Signore dà la stessa ricompensa a tutti. E allora la domanda diventa necessaria: cos'è questa ricompensa? Riflettendo sulla storia della Chiesa, la ricompensa è la vita eterna, non è una moneta così da poterne accumulare 2, 3 o 4, 100 o 1000, no, è la comunione profonda d'amore con Lui. Ma qui nasce una domanda più importante: noi ci crediamo a questa moneta? Cioè, noi aspettiamo davvero il momento in cui, terminato il lavoro, volete 100 anni? Probabilmente con la scienza andranno a 110, a 120, che ne so. Quanti anni volete? Ma alla fine ci tenete ad avere questa moneta finale? Ci crediamo che c'è il momento in cui questa vita termina e inizia la vera vita, dove finalmente Cristo ci dà la moneta che conta, quella determinante, quella definitiva, uguale per tutti, dove tutti saremo nella gioia e nella pace. E qui nasce la terza domanda, peggiore delle altre. Oh, ma questo non è giusto. Io ho faticato tutto il giorno e quelli sono arrivati alla sera. Guardo attorno nel mondo e c'è gente che non prende sul serio la parola di Dio, addirittura la combatte, si comporta male, fa peccati, organizza guerre, fa dei disastri. E magari poi il Signore li accoglie con amore e se li porta in paradiso. Per provocare. Hitler, dove lo mettiamo? In paradiso o all'inferno? Capitemi, no? Cioè, voglio dire, abbiamo degli schemi che potrebbero avere una giusta logica sulla vita terrena. Per carità, non lasciamo scoraggiare per il mondo chiunque a fare le porcherie peggiori, come vediamo anche in questi giorni, e dicendo vabbè, tanto Dio alla fine li salverà. No, il lavoro nella vigna, l'accoglienza della chiamata, la disponibilità a entrare nella vigna sono elementi che nella parabola sono molto chiari. Però il Signore ci sta dicendo, l'ha detto nella prima lettura molto bene: io ho pensieri diversi dai tuoi, smettila di proiettare su di me la tua logica terrena. D'altra parte, se avesse avuto una logica terrena, avrebbe dato la vita per noi? Si sarebbe immolato per noi quando noi siamo peccatori? Ricordate le bellissime pagine del Vangelo, il figlio al prodigo: ma se mio figlio prende i soldi e se ne va a spenderli, sprecandoli con i suoi divertimenti pazzi, ma gli do tante cinghiate? No, il padre del figlio prodigo gli va incontro, lo abbraccia e lo riveste di nuovo. E se hai 100 pecore e ti accorgi la sera al buio che una non c'è, cosa fai? Ma vai a letto a dormire, che è pericoloso andare fuori. No, io vado a cercare l'ultima pecorella smarrita, me la carico in braccio e la porto a casa. Quante volte devo perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7. E la prostituta? E l'adultera? Allora, se nel Vangelo costantemente Cristo ci dà un insegnamento di un Dio misericordioso che ama le sue creature ad una, noi siamo le sue creature, ama ciascuno di noi, e amare non vuol dire ti amerei se fossi buono, no, ti amo così come sei. Ci ama con i nostri difetti, con le nostre debolezze, con i nostri peccati, perché è solo il suo amore gratuito che ci può liberare da tutto questo. Non ci amerà quando saremo buoni. Allora vedete che qui c'è una logica totalmente diversa. Probabilmente, guardando i miei capelli che non ci sono più e i vostri un po' bianchi, di quelli che li hanno bianchi, con rispetto di chi è giovane, noi siamo stati educati in una religiosità di tipo fiscale, cioè se fai questa cosa vai in paradiso, se non la fai vai all'inferno. O addirittura io ricordo certe confessioni, quante volte, come, con chi, cioè un'assurdità di inchiesta che non fa parte minimamente del grande annuncio di un Dio misericordioso che sa benissimo che siamo fragili e deboli, ma che ha deciso di sacrificare suo figlio, perché la sua vita, il suo sangue, il suo corpo diventi la nostra forza per liberarci progressivamente, adagio adagio, secondo la storia di ciascuno di noi, secondo il passo che ognuno di noi sa compiere, e arrivare a un'unica logica, la logica dell'amore. Difatti nel Vangelo l'ultima parte è un po' tragica, quando questi della prima ora sono invidiosi, dice il padrone, invidiosi perché io sono buono, cioè ti dispiace perché io porto in paradiso anche quel farabutto lì? Ma dovresti essere contento, anzi dovresti pregare che si converta e che accolga la parola di Dio. Una mamma davanti ai suoi figli non ha misure diverse per quello buono e per quello cattivo, anzi se ha una misura diversa ce l'ha per quello che almeno nei comportamenti è cattivo. Ecco, allora la contrapposizione tra una religiosità del dovere e una religiosità dell'amore. La religiosità del dovere, io ho detto il rosario tutti i giorni, sono andato a messa tutte le domeniche, tutte le mattine dico le preghiere, quindi tu mi devi dare il paradiso. È proprio una logica da bottegaio. Io ti do i soldi e tu mi dai il tuo prodotto. Comando io, che ho in mano i soldi, che io ho fatto le preghiere, io sono bravo. Ma lo sentite il fariseo che va davanti all'altare e dice: Signore, non sono come quello là che è in fondo, io prego, io pago le decime, io eccetera. E quando in fondo dice: Signore, io sono un povero peccatore, sono un commerciante, come faccio a non imbrogliare un po' il prossimo? Come faccio a vivere in un mondo qui con tutte le tasse che devo pagare? Uscì questo perdonato e uscì l'altro con un peccato in più. Ma lo capite che il Signore si ribella ad una religiosità del dovere e vuole invece una religiosità dell'amore. La logica del dono gratuito, la logica dell'accoglienza, la logica di uscire tutte le ore a raccogliere tutti quelli che non hanno trovato lavoro, o sembra che abbia seguito la politica italiana con i precari e il precariato e tutte le altre questioni che stiamo discutendo. E questo Signore che li raccoglie tutti, li vuole tutti veramente nell'abbraccio del suo amore. E tutti vuol dire tutto il mondo. Prima citavo il Vietnam, l'Albania, ma pensate al mondo intero, pensate ai milioni di poveri che davvero oggi non solo non hanno lavoro, ma non hanno neanche da mangiare. Allora la missionarietà scaturisce, prorompe direi, dal cuore innamorato. Leggete la vita di quelli che noi chiamiamo i santi e trovate che c'è un'unica legge, amare. Allora capite che se entro nella logica di tipo commerciale, allora tu mi devi pagare di più perché io ho faticato tutta la mia vita e mi devi dare due paradisi, tre paradisi, non lo so, mi devi pagare molto. E invece il Signore dice: no, ma io ti do me stesso, ti do amore già adesso, ti salvo, adesso ti salvo, non aspetto l'ultimo giorno a salvarti, tu sei nell'amore mio ed è questo che ti salva, non sono le tue preghiere e neanche il tuo andare a messa o il tuo fare sacrifici che ti salva, è il mio amore che penetra nella tua vita e ti rende capace di amare a tua volta. Ecco, allora vedete, l'amore misericordioso, la misericordia, il cuore di Cristo, che trasforma questo nostro cuore di pietra e lo fa diventare un cuore di carne, un cuore misericordioso. Se entriamo in questa logica, guardate, ritroviamo serenità, ottimismo, fiducia, fiducia nel prossimo, collaborazione anche con chi oggi non è ancora del tutto, come dire, convinto di voler bene al Signore, ma è proprio questa nostra gratuità, questo dono, questa generosità, questo prenderci carico dei problemi degli altri che diventa il grande annuncio del Vangelo, la grande testimonianza di un Dio che ci perdona e ci ama e vuole solo la felicità di tutti i suoi figli e ci vuole portare alla piena comunione con Lui. Ecco, allora continuiamo l'Eucaristia riconoscenti Eucaristia vuol dire ringraziamento, e come non ringraziarlo quando lui ci garantisce la pienezza della vita fin da oggi.